buon lavoro e grazie.
Allora, buongiorno a tutti e speriamo a parte i click di riuscire a capirci su una cosa. Avete sentito il tema che mi era stato assegnato? Probabilmente per riuscire a esaurirlo tutto ci sarebbe voluto, credo, un mese, una relazione introduttiva. Per cui ho provato a concentrarmi su alcuni aspetti che riguardassero proprio il discorso di che cambia. Dico che cambia perché generalmente ognuno ha visto tante cose accadere nelle leggi, nelle circolari, nelle delibere, nel tutto quello che gli italiani sono bravi a fare. Lì è scritto che cambia, poi in realtà non cambia niente. Mi faccio vecchietto di riforme sanitarie, ne ho viste due. Sostanzialmente ho visto cambiare spesso le targhe fuori le porte, raramente gli atteggiamenti, negli operatori, negli amministratori. Quasi mai ho visto cambiare quella che è la capacità di recepire da parte della gente che era successo qualcosa. La gente capisce bene che è successo qualcosa quando c'è lo sciopero, capisce bene che è successo qualcosa quando c'è un disservizio, raramente riesce a percepire che c'è uno sforzo riorganizzativo ed è la stessa gente che ci paga lo stipendio, perché fino a prova del contrario, se siamo dipendenti del servizio sanitario pubblico, siamo in qualche maniera pagati dai cittadini contribuenti. E allora cercherò più vicino. Ok. Allora cercherò di concentrarmi un po' su quello che è l'aspetto di ricaduta sui cittadini, un po' meno su quella che è la situazione contrattuale. Per riuscire a capire il ragionamento dei LEA dobbiamo partire in realtà da qualche passo indietro. Parliamo di federalismo e spesso ne parliamo a sproposito perché il grande incubo che abbiamo un po' tutti è che possa, mercé il federalismo, scatenarsi una sorta di abbandono delle regioni più deboli rispetto alle più ricche, delle realtà più forti rispetto ad altre. Non è questo il federalismo. Il federalismo in sanità lo dobbiamo realizzare noi se lo comprendiamo bene come un'occasione catalizzante. Vi ricordate quando abbiamo incominciato a fare un servizio sanitario articolato per aziende? Certo, in qualche maniera abbiamo creato delle monadi, questo è fuori discussione. In qualche altra maniera il discorso era se ogni azienda riesce a trovare uno spirito di emulazione positiva, ovviamente virtuosa, nei confronti degli altri, il sistema nella sua complessità crescerà, era la scommessa del 502, scommessa in qualche caso vinta, in qualche altro caso no, ma certamente non per colpa del disegno, ma per colpa della impreparazione. E siamo al punto di partenza da capo, cioè il federalismo è un'occasione positiva nella misura in cui riusciamo a capirlo che cosa ci può riuscire a dare. Del resto il concetto di federalismo non appartiene solo alla sanità. Ci siamo già accorti di essere passati da Italia a Unione Europea ed è l'Unione Europea un sistema federale, cioè un sistema in cui sicuramente esiste Unione, ne esistono anche nazioni che dovrebbero riuscire a mantenere una propria autonomia, anche nell'uniformità di un sistema legislativo. Faccio un esempio per capirsi. Questo lo conosciamo tutti, no? Il decreto legislativo 626, quello sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ed è una normativa che abbiamo adottato in Italia per dare appunto sicurezza, ma è una normativa che risale a una direttiva europea. Per cui qualcosa di analogo alla 626 la troviamo in Francia, la troviamo in Germania, la troviamo in Inghilterra, eccetera, eccetera. Ce la troviamo in tutti i paesi dell'Unione. La direttiva madre è la stessa per tutti. Ogni Stato l'ha applicato nella misura e con il linguaggio che era proprio di quello Stato. Ce n'è un'altra. Noi abbiamo un decreto legislativo 368, è importante, è quella che consente la libera circolazione delle professioni, medici ad esempio, tra i vari Stati. Gli infermieri si erano equiparati meglio che prima. Per i medici è stato necessario un decreto che riconoscesse nel nostro Stato la possibilità per il medico francese, inglese, tedesco di poter esercitare da noi automaticamente, nel momento in cui notificava la sua presenza nel nostro Stato. Abbiamo uniformato in tutta l'Unione Europea con questo decreto gli indirizzi di specializzazione, ad esempio, per cui non possiamo inventarci in una certa università una certa specializzazione per quel cattedratico ha voglia di. Anche questo decreto legislativo è figlio di una direttiva europea ed è come tale applicato in Inghilterra, in Francia, in Germania. In qualche maniera tutto il percorso che sta facendo l'Unione è un percorso che non è solo di rigore economico. Mi fa tristezza il concetto di pensare che tutto il giochetto dell'Unione Europea sia il trattato di Maastricht, il pareggio tra il PIL, il prodotto, il disavanzo e la monetina che ci circola in tasca, come se tutta l'Unione Europea fosse lì. Non è un accordo economico, è qualcosetta in più, perché è una ricchezza che possiamo imparare ad avere nel momento stesso in cui riconosciamo diverse radici e diverse tradizioni. Molte volte da buon napoletano mi sono divertito a pensare come sarebbe bello che l'amministrazione da un punto di vista del rigore fosse fatta dai tedeschi, dal punto di vista dell'allegria fosse fatta dai francesi, dal punto di vista dei paesaggi fosse fatta dagli italiani. Giocate un po' di fantasia, ma è la verità, perché in qualche maniera ognuno di noi ha differenze. Ovviamente dire che c'è differenza significa anche avere difficoltà. Sappiamo molto bene quanto sia difficile un percorso europeo che faccia convivere realtà diverse. Sapete ora come stanno bussando alla porta e tra poco entreranno paesi del cosiddetto Est che hanno realtà diverse da quello che è l'Occidente europeo. Per cui ci troveremo a far convivere realtà decisamente mosse da tradizioni e radici dissimili e al contempo con culture apparentemente dissimili. Qualche esperto dice che il printing resta l'impero romano sostanzialmente, quindi la cultura latina è un certo tipo di approccio, ma al di là di quello che possa essere stato 2000 anni fa la nascita di un'Europa, quella che ci troviamo a affrontare oggi sicuramente ha subito travagli, soprattutto con due eventi bellici non da poco, in cui con queste persone ci sparavamo addosso, E non stiamo parlando dei bisavoli, stiamo parlando dei nostri nonni che si sparavano tra di loro nello stesso paese di cui domani siamo tutti cittadini, e neanche tanto domani, oggi. Il che significa, perché tra un poco mi domanderete ma che ci azzecca tutto questo con i LEA, ci azzecca, il che significa in qualche maniera che si sta creando un livello non solo nazionale ma transnazionale di federalismo in cui necessariamente da un lato diamo libertà alle autonomie locali, dall'altro lato cerchiamo di determinare standard di prodotto che siano uguali per tutti i cittadini, affinché il cittadino italiano trovi in Francia, in Germania, in Inghilterra le stesse realtà che il cittadino tedesco può trovare in Italia, in Francia, bla bla bla. Questo fa unione. E vogliamo fare lo sforzo di rispettare però i percorsi che la gente di quel posto riesce a fare perché ha quella cultura e ha quella realtà, soprattutto ha quelle risorse. Non è detto che quello che riesce a funzionare a Parigi riesca a funzionare a Palermo con la stessa ricetta, con la stessa modalità. L'importante è che il diritto sia garantito al palermitano come al parigino. La maniera di arrivarci può essere diversa. Non è facile. Non è facile perché, come vedete, tra l'altro non l'abbiamo scoperto noi, appena due secoli fa che l'ha detta sta cosa, Cattaneo già diceva che il vero federalismo è rispettoso del pluralismo, perché non massifica ma riesce a conservare quella che è l'autonomia individuale delle culture locali, pur uniformandole a dei comportamenti che siano realmente coesivi. In sanità, arriviamoci. In sanità non è un problema di decentramento semplice. Lo abbiamo fatto con la 833, lo abbiamo rifatto con la 502. In ambo i casi in realtà non abbiamo fatto altro che replicare nelle periferie il sistema che abbiamo inventato per il centro. E non abbiamo scoperto proprio nulla, perché questo lo faceva anche il testo unico delle leggi del 34, se proprio vogliamo fare gli storici del diritto. Quelli più vecchietti come me ricorderanno che già quando eravamo bambini eravamo in un mondo in cui c'era l'ufficiale sanitario, il medico condotto erano emanazioni locali di quello che era il medico provinciale, che era un'emanazione locale di quello che era l'Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio, bla bla bla, e siamo appena appena al 34, in cui c'è decentramento, ma in maniera da replicare ossessivamente nelle periferie uno schema che andava bene per il centro. E la norma era quella, valeva su tutto il territorio nazionale, valeva sul territorio provinciale, non c'erano le regioni, valeva sul territorio comunale. Quasi dei cloni di un sistema organizzativo rigido, che poi di fatto diventava elastico nelle applicazioni perché gli uomini sono diversi, ma impostato come rigido in partenza. Quello che stiamo tentando di fare con il federalismo, se ci riusciamo tutti assieme, è un percorso un po' diverso. È un percorso in cui riusciamo a fare non decentramento, ma autonomie nel rispetto dei diritti, dei doveri, rispetto ancora alle risorse che io possiedo a Napoli, a Palermo, a Milano, a Parigi, a Berlino. Non è una cosa che nasce con la normativa e non nasce con le leggi e neanche con le delibere, nasce con la capacità che abbiamo qui dentro, come in altre sale come queste, di fare formazione, di quella giusta, non tanto a mercato come purtroppo qualche volta il sistema CM ci porta. Quella giusta che significa renderci conto che in questo momento stiamo navigando in questo tratto del fiume. E le correnti che ci sono in questo tratto del fiume sono queste. E dall'altro lato cittadini, che sono le persone per le quali stiamo lavorando e che devono sapere almeno quanto noi che questo è il tratto del fiume in cui stiamo navigando. In altri termini ancora, stiamo cercando di costruire, se vogliamo fare un sistema federale corretto, un servizio che sia capace di essere, lo hanno detto autorevoli persone prima di me, non dico nulla di più, sicuramente appropriato ed efficace, ma anche orientato a essere valutato dai cittadini, non valutato dal direttore generale. Siamo troppo ancora portati a immaginare che la reale piramide di autoritarismo sia col vertice in alto. La piramide è diversa, è di autorevolezza e il consenso viene alla base. La capacità di essere buoni medici, buoni infermieri, buoni portantini, buoni quello che volete, non è il riconoscimento che fa il capo, è il riconoscimento che fa il paziente. E questo stile che sembra romantico, non lo è affatto, è lo stile di un sistema azienda sul serio. Ad immaginate voi se in un sistema azienda il riconoscimento fosse unicamente quello del capo, non si venderebbe prodotto, l'importante è che la gente gli piaccia il prodotto che fa l'azienda. Trasformiamolo in un mondo dei servizi, non gambe. Quello che è importante è che la gente riconosca in maniera positiva la qualità di quello che facciamo. Ed è un altro buon motivo per essere federali. Io non credo che la percezione di qualità sia uguale tra Palermo, Napoli, Firenze, Milano, sono tutte percezioni diverse perché abbiamo culture e abitudini diverse. Ad esempio, a noi napoletani la capacità di essere accolti con un sorriso nel momento in cui dobbiamo essere ricoverati è fondamentale. Se in ospedale abbiamo la possibilità di avere i parenti vicino è essenziale. Probabilmente siamo meno attenti alla qualità della cura in termini di antibiotico che ci arriva. Ma poter tenere per mano la moglie e il marito è molto più importante. Il mio valore che darei alla qualità percepita è probabilmente molto diverso da quello che darebbe un friulano. È un esempio, logicamente, con tutte le pecche degli esempi. Ma è per capire come abbia un valore etico il federalismo ben diverso dalla paura che si perda solidarietà. Anzi, si deve acquisire ricchezza. È vecchia, non esiste in altri termini la malattia, ne esiste il malato. Ogni realtà ha bisogno del suo approccio individualizzato. Questa è la matrice del federalismo positivo. Lo stanno facendo tutti. Ci ho tenuto un po' a scrivere le realtà, degli altri paesi, perché sennò peccavo a mia volta di ignoranza nel dire però in Inghilterra che stanno facendo? In Inghilterra lo sappiamo perché se ne parla tanto, stanno un po' rivedendo il garantismo tipico del welfare che è nato lì. Ne sono stati gli artefici, l'abbiamo copiato. Gli inglesi lo stanno riguardando non per abolirlo, ma per capire che differenza c'è, un po' come ragioniamo anche noi, tra garantismo e necessità, tra appropriatezza e altro. I tedeschi lo sanno in pochi, ma sono quelli che applicano il modello federalista da più tempo di tutti in Europa. E forse in questo periodo hanno qualche difficoltà perché aver assorbito l'est della Germania gli ha messo in crisi i portafogli, come ben sapete. Ma riescono in questo momento a tentare ancora una volta di evitare una centralità su Berlino che possa dominare tutti. La matrice federalista, che è stata la loro grande ricchezza nel dopoguerra, è sicuramente l'esempio più forte che abbiamo in Europa di rispetto delle etnie e delle tradizioni locali. I francesi hanno un altro tipo di percorso. I francesi sono stati i primi tra gli europei ad accogliere a braccia aperte dei cittadini extracomunitari, sicuramente per la tradizione coloniale che aveva la Francia. In questo momento, lo leggete anche questo nei telegiornali, hanno un momento un po' di chiusura, assomiglia a quello inglese, anche se per diverse motivazioni, cioè il diritto alle cure, il garantismo, vediamo cosa è appropriato, cosa non lo è. Il paese più ricco in Europa allo stato attuale è la Spagna, sicuramente. È la più florida, non parlo in termini economici, dico in termini di speranze, di aperture, è sicuramente la più florida, è quella partita dopo, è quella che in questo momento ha l'apertura maggiore, fortemente federalista. Le regioni in Spagna hanno un'autonomia fortissima. Noi, la nostra forza, se la guardiamo, ripeto, non in termini economicistici, ma in termini di ricchezza culturale, l'abbiamo espressa nell'ultimo piano sanitario, stando attenti a due aree tematiche in cui si incarnano i famosi LEA. I due forti cardini sono sicuramente l'introduzione del concetto di promozione di salute, reiterato, ho provato a domandarlo al computer quante volte compare questa parola, per fortuna nel piano sanitario compare più volte della parola legge, il che mi fa piacere, cioè cominciano a fare piani che non siano indicazioni di norme, articoli e codici, ma incominciano a essere priorità di scelte e orientamenti. L'altra cosa forte che abbiamo nel piano sanitario vigente è sicuramente la benedetta integrazione ospedale-territorio. Per molti promozione di salute rischia di essere semplicemente un neologismo rispetto a prevenzione, non è così. L'integrazione ospedale-territorio rischia di essere un'ulteriore formula che andrà nel dimenticatoio come ne sono andate tantissime. Guardiamole un attimo perché tutti i LEA stanno lì. Promozione di salute non è semplicemente prevenzione, è l'accezione contraria, cioè è il concetto che non solo devo impedire che venga una malattia, devo invece conservarmi la salute. La salute, cioè il benessere. Io posso non essere malato di A, di B o di C, ma non essere in benessere, benessere, essere bene, stare bene. Il concetto delle attenzioni e gli stili di vita, infatti, non è solo questione di limitare abitudini viziose. È di più, è promuovere il comportamento virtuoso, sto citando e virgolettato il piano sanitario. Il comportamento virtuoso qual è? Se adesso facessimo un gruppo ristretto di lavoro in cui ci fossimo persone di diverse parti d'Italia, peggio, di diverse parti d'Europa, saremmo d'accordo su qual è il comportamento virtuoso uguale per tutti? Pensateci un attimo. È difficilissimo. Questo è federalismo. Il LEA può essere promuovere comportamento virtuoso, ma non potrà mai essere quale è il comportamento virtuoso. Rischiamo di fare una religione, e di quelle pure severe. Se entriamo in cose che riguardino non semplicemente il come si cura, ma fatti etici come questi, e poi non pensarli in maniera federale. A me sta benissimo, sta bene al governo, ma sta bene comunque anche a me dire che bisogna promuovere comportamenti virtuosi, ma arrivare a questa logica significa indiscutibilmente poi farlo con logica federalista, positiva, che non è quella ieri Bergamo me ne frego di quello di Catania, è un'altra cosa. Quindi mi piacerebbe che immaginassimo un percorso, e che lo approfondiate volta per volta, un percorso in cui il servizio sanitario non è proprietà dei politici, dei burocrati, con tutta l'attenzione a un momento storico nel nostro Stato italiano in cui purtroppo la politica con molta disinvoltura si appropria della gestione in maniera anche più palese di quanto facesse prima. Non crediate, non è una questione di partito A o di partito B, è questione proprio di normativa, non crediate che ci sia indipendenza della dirigenza rispetto ai politici oggi maggiore di quanto ce ne fosse prima. Ieri il primario, il direttore, il megacapo sicuramente aveva bisogno della raccomandazione politica per arrivare a un certo posto, lo faceva sotto banco, si sapeva ma non si diceva. Oggi è chiaro, palese ed è anche più marcato. Sapete benissimo che un direttore aziendale viene scelto dalla giunta regionale vigente, sapete benissimo che il direttore aziendale si individua a sua volta tutti i quadri a cascata nell'azienda, ergo la scelta politica è palese. Può essere un fatto meraviglioso etico, è una squadra che lavora e poi viene giudicata per il prodotto che ha fatto. Può essere un fatto dolorosissimo, è una squadra che poiché verrà giudicata per quello che ha fatto, sarà molto attenta alla facciata e poco alla sostanza. Siamo in un mondo in cui si vota in maniera emotiva, non in maniera ragionevole molte volte. L'orientamento dell'elettore in cabina elettorale è fatta dagli scandali degli ultimi due mesi rispetto al voto. E se parliamo di un assetto tecnico qual è il servizio sanitario, a me fa tremare i polsi, perché dico la scelta quindi dei capi sarà una scelta basata sull'emozione dell'elettore. Andiamo a finire così. Non entro troppo nel merito, se no il mio capo mi licenzia, ma è così. Per cui vi supplico di starci estremamente attenti nella capacità di ridare al servizio la sua autonomia, che è un'autonomia data al fatto che è un servizio degli utenti, e ne sono i proprietari, ne sono i proprietari nel momento in cui lo pagano. Se stessi, qui dentro, in questo posto dove stiamo facendo questo convegno, il proprietario è sicuramente il proprietario dell'albergo, non vi è dubbio. Nel momento in cui, suppongo, l'organizzazione abbia noleggiato la sala, sarà andata da un signore a cui ha pagato qualcosa, ed è un discorso. Nel caso del servizio sanitario non c'è un signore, c'è solamente una cassa su cui ognuno di noi, proprietari del servizio, stile condominio, versa qualcosa e riceve servizi. Non c'è un padrone, c'è qualcuno che amministra su nostra delega come l'amministratore del condominio, ma chi di noi si sentirebbe in condizioni di considerare l'amministratore del condominio il capo indiscusso? Chi di noi cittadini è, non operatori, sto parlando a voi, persone che vi ammalate come me. E allora il servizio è il nostro ed è quello il servizio che ci interessa. Si tratta in buona sostanza di cambiare una serie di ragionamenti. Ne faccio uno che è tipico, si parla tantissimo di spesa sostenibile, perché così ottimizziamo le risorse, perché così facciamo appropriatezza, perché è il giusto prezzo. In una visione federalista, secondo l'Italia che stiamo vivendo, secondo il sistema di livelli essenziali di assistenza, la spesa deve diventare evitabile. Semplicemente era sostenibile, non vi è dubbio, ma ci portiamo in una logica in cui non è più necessario. Spiego meglio per me stesso, perché a volte non mi capisco neanche io. Spesa sostenibile è dire che quella certa terapia per il cancro può essere sostenuta perché è giusta, perché è appropriata, costi quel che costi, troverò le risorse per poterla erogare, spesa evitabile, e rievitare il cancro. E proietto le risorse intorno a altri tipi di cose. L'Italia è un paese a fortissima capacità di ricerca, ad esempio. Lì significa lavorare in spesa evitabile. Non è un romanticismo dire investire in ricerca di più, è lavorare per spesa evitabile. Altri aspetti, l'integrazione ospedale-territorio. Sappiamo bene che cos'è. È il momento in cui l'ospedale smette di avere i muri, si apre al territorio, ha cointeressenze proprio con quella che è la rete di quartiere in cui vive, se è una grande azienda ospedaliera, comunque con la regione in cui vive e ha dei suoi riferimenti spiccioli. L'integrazione, dice la norma, non lo dico io, ha importanza anche perché tu consenti di avere aperture ambulatoriali il più estese possibile, dà la possibilità al medico di medicina generale di seguire i suoi pazienti addirittura in corsia, non l'ho mai visto, ma in teoria c'è. Questo tipo di apertura è un'apertura che evidentemente tanto ha senso non perché vogliamo smettere di avere solo questo o solo quello, ma perché pensiamo che integrando ospedale e territorio ancora una volta riusciamo ad andare più vicini alla gente che vive in un territorio e che non vuole sentirsi isolata nel momento in cui entra in ospedale e che soprattutto, sarà capitata, no? È seccata dal fatto che se ha fatto certe analisi, certi esami diagnostici prima di essere ricoverato, si domanda fortemente perché adesso me li ripetono tutti da capo. Allora, se c'è simbiosi vera per noi operatori tra quello che facciamo sul territorio e quello che facciamo nell'ospedale, significa che riusciamo a capire che sono solamente due maniere diverse da andare vicino alla gente. Tanto più quando incominciamo a parlare di a fare interventi al domicilio, la famosa assistenza domiciliare, che cos'è? Vuol dire che c'è qualcuno sul territorio che si muove in macchina e va a casa del signore? No, c'è qualcuno del servizio sanitario, ma può essere del territorio, dell'ospedale, dipende dal caso, dalla specializzazione dell'operatore. Ma non c'è più steccato tra ospedale e territorio, che è quello steccato che ci portiamo dall'epoca degli enti mutualistici che erano diversi dagli enti ospedalieri. Oggi non lo siamo più. Se ancora si chiamano aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, perché c'è ancora un retaggio d'orecchio rispetto a questo distinguo, ma di fatto con una logica federalista non ha più senso. Quello che avrebbe senso è trovare realtà per realtà il modo migliore per riportare il servizio nelle mani del cittadino. Quello è il livello essenziale di assistenza madre di tutti gli altri. E allora entriamo nel finale. Proviamo a immaginare, non so se l'avete letto, il decreto che pubblica i livelli essenziali di assistenza. E c'è quello subito dopo che dà anche gli indicatori per misurare i livelli di funzionalità dei livelli. Volutamente è piuttosto generico, non ci trovate cose meravigliose. È una grande cornice in cui ognuno di noi, nella sua realtà locale, deve riempirla e per locale addirittura intendo il sottoregionale, il livello aziendale o subaziendale. Per qualche verso, più ingrandiamo la nostra logica, cioè da nazione diventiamo Unione Europea, più diventa indispensabile una forma federale che consenta alle piccole realtà locali di trovare il loro percorso per arrivare a. Allora il livello essenziale è una cornice. Ho provato a trasformarla in una possibilità di ispirarvi un sogno. Allora, chiudete gli occhi e immaginatevi un sistema sanitario come ci piace. Io ho fatto questa domanda a occhi chiusi a un collega, mi spiace sono medico, sono stato invitato credo, solamente perché è marito di un infermiere, credo che sia l'unica giustizia. Il ragionamento è che se proviamo a immaginarci il mondo sanitario che ci piacerebbe di più, il collega medico, lo giuro, a cui gliel'ho chiesto, mi ha incominciato a dire, voglio un posto dove i presidi sanitari non siano né territorio né ospedale, non siano né troppo piccoli né troppo grandi, li voglio intermedi, li voglio di una dimensione che sia a misura d'uomo. E in quei posti, veramente gli ho fatto chiudere gli occhi e me lo raccontava, e in quei posti voglio che i medici, gli infermieri, tutti gli operatori possano fare la propria attività nell'interezza, senza distinguo, senza dire questo lo fa il chirurgo, questo lo fa il medico, questo lo fa il cardiologo, questo lo fa, perché questa tendenza alla specializzazione ci ha ucciso. Siamo persone che lavorano per le persone. Voglio delle situazioni di pronto soccorso che siano territoriali, non voglio che la gente debba correre da un capo a un altro di una metropoli, di una grande città, come di una regione per trovare, no, voglio dei pronti soccorsi territoriali, in maniera tale che l'assistenza sia a portata della gente. Sempre a occhi chiusi, mi ha raccontato, voglio ospedali di giorno, veri. Non finti ambulatori chiamati dei hospital, ma ospedali di giorno veri che facciano pratiche mediche, diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche in maniera tale da. E gli ospedali non li voglio più, sì, li voglio, ma li voglio d'eccellenza, li voglio per grandi emergenze. Quindi o siti per eccellenza o per grandi emergenze, il quotidiano si faccia a livello di pronti soccorsi territoriali. E comunque anche questi grandi centri di eccellenza o per grandi emergenze li voglio gestibili. Cioè gestibili perché comunque di dimensioni contenute. E sempre il sogno era facciamolo che sia accogliente, organizzato non a caso, ma perché già voluto architettonicamente per ospitare i parenti. Perché nessuno di noi quando passa un guaio vuole stare solo, vogliono tutti compagnia affettuosa. Realizziamo questi ospedali, di nuovo se non abbiamo proprio contenitori, o sì signore, ristrutturiamo dei contenitori esistenti già. L'importante non è neanche l'architettura del sito, ma la raggiungibilità. Perché non voglio più immaginare, ripeto, gente che debba correre per raggiungere. Se voi invece del servizio sanitario, qui stessimo parlando della vendita di formaggio, immaginate se mettessimo le salumerie solamente in posti strani quanti clienti avremmo. Eppure noi un servizio dobbiamo fare che è ancora di più che commercio. Quindi raggiungibilità è una forte cosa. Ovviamente tecnologie, connessioni informatiche, banche dati. Nel suo sogno il collega continuava a raccontarmi tutto un sistema in cui questi posti raggiungibili per la gente fossero raggiungibili anche per gli operatori. In che modo? Cioè la condivisione di sistema fosse vera. Perché non vi è dubbio che se qui fuori ci riuniamo a chiacchierare troviamo che in 10 di noi abbiamo avuto 10 esperienze diverse con cui abbiamo affrontato una certa patologia, una certa situazione assistenziale e uno di noi ha trovato una soluzione che gli altri 9 non hanno trovato. Questa connessione non la possiamo fare solamente ai convegni, alle grandi assemblee o leggendo le mega riviste. È quotidianità. È veramente quotidianità. Parlerete di infezioni nosocomiali. Vi dico che la resistenza oramai a determinati antibiotici è talmente diventata forte che sto assistendo a numerosissime situazioni difficili da curare. Non molti anni fa eravamo oramai dell'idea che avessimo sconfitto le malattie infettive, tranne alcune, logicamente. Oggi stiamo per entrare nella disperazione che una febbre è diventata qualcosa di rognoso da trattare. E c'è demoralizzazione in noi operatori, come se avessimo scoperto di non sapere più guidare, perché eravamo talmente tranquilli che tanto comunque la cefalosporina, la cosina, quell'altra, riuscita, adesso riescono un po' meno e si incomincia un percorso di necessità di scambiarsi informazioni, tu che hai fatto, tu che hai fatto, tu che hai fatto, ma non aspettando il convegno, diciamo online, perché il problema è oggi, non posso aspettare che quello faccia da solo, quello del letto che sta laggiù, tranne che non l'ignoro, come spesso accade, e aspetto il convegno, ma il nostro sistema è un sistema attento a quel signore che sta là, per cui aggiornamento che gira. aggiornamento che gira e possibilità per quello stesso signore, attenti, sto sempre parlando di come fare i livelli essenziali di assistenza, non di altro. Sportelli ha, cioè se a noi interessa comunicare, interessa anche agli utenti. Per cui lo sportello è forzosamente unico. Unico nella misura in cui gli dà quelle risposte di carattere sanitario e sociale che indiscutibilmente oramai camminano di pari passo. Le esperienze, in altri termini, si devono integrare per riuscire a dare una risposta buona, e quella sarà l'integrazione che è il fondamentale livello essenziale di assistenza applicato nella maniera che nelle nostre realtà riusciamo a fare. Avendo fatto tutto questo percorso, abbiamo semplicemente applicato una decina di leggi che probabilmente manco sappiamo esistono, ma che esistono, che tra l'altro rappresentano un nucleo di costo per cui paghiamo le tasse che paghiamo e che paghiamo come contribuenti. Quindi non è da inventare, Il mio collega faceva un sogno, ma semplicemente sognava quello che dice la legge. E la strategia indispensabile per fare questo è un tipo di federalismo, ripeto, in cui il protagonista non è l'operatore a qualsiasi livello, tantomeno il mega capo, ma è il cittadino. Per quella banalissima osservazione che non è la durata che fa bella la vita, ma la sua qualità. E la qualità di una vita, scusatemi, la scelga il cittadino, la scelga il cittadino di quel posto, non qualcun altro, altrove. Basta.